kissing summer long. Sits in. Still, she stays with a love of some kind. It's the lady's choice, the kissing of summer long.
Allora, presti attenzione e mi segua. Per il poeta, dove portano tutte le strade?
No.
Come no?
Non lo so, non ho detto no.
No, non lo so è una risposta. No, non è una risposta.
No, no,
risposta.
Ho detto non lo so.
No, ha detto no.
No, 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 ho detto non lo so.
Riformulo. Per il
faccio fatica, parlo male perché mi hanno...
Le hanno?
Mi hanno operato.
Ma quando?
Ieri hanno tolto due denti.
Ho capito. L'estrazione dentale non è esattamente. Non ho una faccia tragica. Mi hanno operato.
Vabbè, però.
Ah, veramente? Ma non me l'aveva mica detto.
No, vabbè. Mi
era una scusa per stare a casa. Ma perché è venuto?
Ma figuriamoci.
Per poter dire a tutti: oh, mi hanno operato.
Vabbè. Capita.
Però questo non c'entra con. No, capisco.
C'entra perché certe volte la pronuncia non è perfetta.
Non è perfetta. Ma per il poeta, la cui pronuncia è notoriamente perfetta.
Sì.
Dove portano tutte le strade? Oggi abbiamo optato per un inizio shock della trasmissione. Subito il quiz.
Ah,
hai capito?
Qui.
Non l'avevamo mai fatto,
no,
eh?
No, no,
per sorprendere un po' il nostro ascolto, che ormai è abitudinario rispetto a certe ritualità. Quindi due cose abbiamo fatto per scioccare il nostro ascolto. Uno, l'hanno operata, perché non aveva bisogno, si è fatto operare apposta per scioccare il nostro pubblico.
Certo,
due, siamo partiti col quiz che dice: per il poeta, dove portano tutte le strade? Potremmo fare una trasmissione solo di quiz oggi, perché avendo questa difficoltà dovuta dall'operazione, almeno ci divertiamo un po'.
Sì, ho fatto tutto il lavoro della scaletta per niente.
Ah, vabbè, allora niente. Tanto se volete rispondere, per il poeta dove portano tutte le strade? Ma attenzione, perché a proposito di cose shock, oggi il professor Di Stefano ci sciocca.
Hai
davvero.
Hai già delle risposte, eh? Hai già alcune risposte.
Tipo?
A rima.
Eh beh, questa gente che c'è il quiz dentro. Tutte le strade portano a rima per il poeta. Ma bravissimi, ne abbiamo un altro di quiz che lo facciamo. Sennò poi la gente rimane male, dice: oh, vabbè, è già finito il quiz. Sì, già finito. Però ne facciamo un altro. Ma dicevo, oggi shock dietro shock, quello più incredibile, quello che ci regala il professor Di Stefano in persona, che reca secco, e dico reca secco non a caso, una citazione latina per aprire la trasmissione.
Sì, in realtà non è mia, ovviamente, non mi sarei mai permesso.
Grecia.
È di Nagel, Alberto Nagel, l'ormai ex amministratore delegato di Mediobanca, che appunto in una lunga lettera che ha mandato ieri ai dipendenti per salutare, cita Orazio: Grecia capta ferum victorem cepit.
Victorem cepit, che lei mi insegna significa
la Grecia conquistata conquistò il feroce vincitore.
E il verso 156 del secondo libro delle Epistole di Orazio, che ci dice come, nonostante la supremazia militare, la cultura greca attraverso le sue arti, le sue lettere, incivilì i romani. Il primato della cultura, ci ricorda Alberto Nagel, chissà come erano contenti.
Sì, in realtà non credo proprio che lui si riferisse a questo, quanto al punto, al fatto che gli assalitori che portano la firma del Monte dei Paschi, ma in realtà, come noto, dietro c'è l'ottavo re di Roma, come viene soprannominato Francesco Gaetano Caltagirone,
veramente?
Il militarista romano, è evidente che il vero artefice, il vero mandante di questo assalto di MPS con l'assenso del governo e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è il primo azionista di MPS, porta proprio la firma di Caltagirone, che con la conquista di Mediobanca vuole poi mettere le mani sulle generali.
Aspetti, perché lei dà per scontate un sacco di cose che noi che viviamo in un altro mondo non conosciamo. Restituiamo agli ascoltatori almeno, come dire, degli elementi base di conoscenza. Innanzitutto, che è una cosa che io mi sono sempre chiesto, quanto è alto il Monte dei Paschi di Siena?
Non è molto alto.
Non è molto alto.
Ha una bellissima sede, che è Palazzo Salimbeni a Siena, ma non è molto alto.
Detto questo...
Anche perché il monte non si riferisce a un monte,
ma
al monte inteso come luogo dove si portavano... i pegni.
Il valore semantico delle parole, che ritroveremo tra l'altro in una bellissima rubrica che oggi il professor Di Stefano ha deciso di proporvi, ma che vedremo dopo. Però monti e altezze di monti a parte, ci riconsegna in modo sintetico un po' tutta quanta la vicenda, perché Alberto Nagel chi è, cosa fa, perché se ne va, cosa è successo?
Allora, Alberto Nagel è stato per 22 anni l'amministratore delegato di Mediobanca, è stato di fatto l'erede della vecchia gestione Cuccia, Enrico Cuccia, Vincenzo Maranghi, quindi il soggetto, l'amministratore scelto di fatto in continuità, così come Cuccia aveva indicato Maranghi, alla fine... Nagel venne individuato dallo stesso Maranghi quando fu costretto a lasciare la guida di Mediobanca. È stato in Mediobanca 34 anni, da quando appunto è entrato nell'istituto, poi per 22 è stato l'amministratore delegato, e ha sicuramente traghettato Mediobanca dal salotto buono, dal luogo segreto dove si governavano di fatto le sorti della finanza, ma anche di una parte dell'economia italiana, dell'industria italiana, in una banca abbastanza al passo coi tempi, molto moderna, con delle linee di banca anche rivolte al consumer, che al grande pubblico, che ovviamente non erano nei target storici dell'istituto di Piazzetta Cuccia, che invece era più una banca d'affari che una vera e propria banca commerciale. In questa linea sicuramente Mediobanca è cresciuta, perché adesso è arrivata a ricavi per 3,7 miliardi, produce ulti molto elevati, l'ultimo risultato è 1,3 miliardi su 3,7 di ricavi, quindi molto consistente. Ed è diventato il target dell'attacco da parte di Monte dei Paschi, non tanto in quanto Mediobanca, ma in quanto cassaforte della quota di controllo di fatto delle assicurazioni generali.
Lei ha citato Orazio, io citerò invece Raff, che è un po' l'Orazio del suo tempo, e le chiedo: cosa resterà di sta Mediobanca?
Potrebbe addirittura scomparire. Non si sanno ancora, non sono note le conclusioni dell'iter di questa operazione, che lo ricordiamo è un'offerta pubblica di scambio che dovrebbe concludersi lunedì. se la percentuale delle adesioni salirà ancora in modo consistente, ieri era al 64,7%, è possibile che il Monte dei Paschi possa non solo delistarla, cioè toglierla dal listino di Piazza Affari, questo era già previsto, ma addirittura l'opzione potrebbe essere quella di una fusione per incorporazione di Mediobanca all'interno del Monte dei Paschi. Questo è motivato da ragioni anche di natura economico-finanziaria, perché evidentemente ridurrebbe la catena di comando, i consigli d'amministrazione, con tutti i costi conseguenti. Quindi da una delle banche più famose, banche d'affari più famose al mondo, nate in Italia, questa potrebbe finire per essere fusa nel Monte dei Paschi, che lo ricordiamo è tornato sotto il controllo del Tesoro, perché a suo tempo lo Stato è stato costretto a salvare Monte dei Paschi, che era sul rischio del fallimento. Quindi dal fallimento a diventare la banca che ingloba Mediobanca, il passaggio è abbastanza rilevante.
Ma in tutto questo la cosa più rilevante resta naturalmente Grecia capta ferum victor incipit, la citazione da Orazio che oggi potete snocciolare di fronte agli amici per fare bella figura, e anche noi per fare bella figura, professor Di Stefano, potremmo aggiungere almeno 3 citazioni latine per fare il figurone di fronte a Omar Caniello, ad Andrea Monti, che con un'assoluta professionalità, pensi, a 1:10 dall'inizio del GR sono già là dall'altra parte del vetro, pronti a condurre il giornale radio. Via con le 3 citazioni latine. La prima.
Io non mi
non guardi su Google.
Non mi sono preparato le citazioni.
Ho capito, ma
cioè non
in medio
non ce l'ho.
In medio?
In medio stat virtus.
Una. Poi quella della salute, mens.
Mens sana in corpore sano.
2 e poi quando si cade nell'errore, ma non bisogna autoflagellarsi perché
no, questo non mi ricordo.
Errare?
Errare. Umano, no, umanum est.
Est, perfetto. Poi c'è errare umanum ovest, che è l'uscita successiva. Ma questo è tutto un altro discorso. Noi usciamo invece velocemente dalla prima parte della trasmissione. Torneremo tra poco. Intanto getto lì subito per chiudere il secondo quiz odierno del giorno delle locuste. Quello che vogliamo sapere, e il quiz è rivolto naturalmente come sempre anche ai conduttori del GR che potranno rispondere nel corso del GR. Vogliamo sapere il nome del lupo di Wall Street che cantava Champagne. A tra poco.
A Saint-Tropez la luna si desta con te e balla il twist contando le stelle nel cielo, ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è in cielo qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, sta impazzendo. Sogna, vuol tornare, una lunga notte ancora mai più scordare a Saint-Tropez.
Dai, andiamo di twist, tutti insieme, perché è irresistibile fare la mossa, tac, 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 come nei suoi anni ruggenti. Quanta ruggenza aveva lei ai tempi di Saint-Tropez.
Vai.
Dai, twist, twist. Twist, twist.
Vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella sera.
Le 8:38 minuti, comincia a tema la seconda parte del giorno delle locuste. Non solo a tema con la gioventù ormai bruciata del professor Andrea Di Stefano, ma anche perché siete persone di classe, siete persone di cultura, siete persone in grado di esercitare con straordinaria abilità le vostre doti di pensiero laterale, quindi avete risposto immediatamente al facilissimo quiz odierno che chiedeva il nome del lupo di Wall Street che cantava Champagne, e la risposta esatta era naturalmente Peppino Di Caprio, anche se qualcuno ha risposto
Lorenzo Di Caprio.
No, come Lorenzo?
No, Leonardo.
No, Leonardo Di Caprio è il nome giusto. Lorenzo Di Caprio non l'ha scritto, ha scritto Leonardo Di Capri.
Leonardo Di Capri, ma anche Peppino Di Caprio.
Sì, no, mi fa di Peppino Di Caprio era la risposta esatta. Leonardo Di Capri è formalmente esatta, ma meno elegante.
Ah,
meglio Peppino Di Caprio.
Elegante.
Di dov'era Peppino Di Capri?
Peppino Di Capri, non lo so.
Vabbè, Peppino?
Peppino.
Di? Capri! È facile! Peppino Di Capri!
Vabbè, magari era un non de plume, che ne so.
Ma infatti questa è un'osservazione corretta. Peppino, lui si chiamava Giuseppe Faiella, ma pensi era proprio Di Capri. Cioè, è l'unico caso, credo, nell'ambito della musica leggera italiana in cui il nome d'arte indica anche la provenienza insulare dell'artista. Cioè, per dire, non c'è Gino di Stromboli, Ugo di Lipari, Ettore di Giannutri. C'è però, attenzione, Nicola di Bari, che è l'unico...
Ah, è vero, Nicola di Bari.
Però qua siamo in un'altra fattispecie. L'unico caso nell'ambito della musica leggera italiana in cui il nome d'arte indica anche la provenienza continentale dell'artista, insulare, Di Capri... continentale di Bari. La cosa interessante però, molto interessante, è che mentre Peppino Di Capri è Di Capri, Nicola Di Bari non è di Bari, ma è di Zapponeta, che è in provincia di Foggia, per cui saranno incazzati anche quelli orgogliosi, i foggiani che sono orgogliosi.
Però era difficile dire Nicola di Zapponeta, in effetti.
Però di Foggia ci stava.
Sì, probabilmente...
andrebbe riscritta la storia della musica italiana.
Notoria, perché poi la zona si chiama Capitanata, quindi avrebbe dovuto chiamarsi Nicola di Capitanata.
Che non era male, cioè era quasi un nome da Tomasi di Lampedusa, sì, Nicola di Capitanata. Però tutta questa italianità non la stiamo buttando lì a caso, perché proprio pensi dall'italianità che stiamo ripartendo. Hai visto che filo rouge che le ho fatto?
Filo pazzesco, in effetti... L'obiettivo era quello di segnalare che abbiamo speso qualche quintale di interventi, commenti, riflessioni sul fatto che la eventuale scalata di Unicredit, l'offerta pubblica di scambio sul banco di BPM, avrebbe danneggiato la italianità dell'istituto, avrebbe e quindi, tra l'altro, il MEF si è esercitato nella definizione di una Golden Power particolarmente aggressiva e incompatibile probabilmente con la gestione di un istituto di credito, ponendo addirittura degli obblighi a Unicredit nel caso fosse andata in porto l'acquisizione attraverso l'OPS del banco BPM. Ecco, di tutto questo sembra assolutamente scomparso alla luce del fatto che proprio oggi con grande risalto anche su tutti i quotidiani, in particolare su Sole 24 Ore, l'amministratore delegato di Banco BPM Giuseppe Castagno dice che l'alleanza con i francesi di Crédit Agricole è l'opportunità più chiara e a questo punto più probabile per il Banco BPM. Di fronte a queste dichiarazioni e al fatto che Agricole è salita nell'azionariato con una quota che ormai è al 20% del Banco BPM, non abbiamo registrato neppure una dichiarazione di esponenti del governo, che invece si erano professati con grande sfoggio di dichiarazioni quando l'opzione era Unicredit, peraltro una banca a tutti gli effetti con sede legale in Italia, versus il Crédit Agricole, che è un'ottima banca, ma è sicuramente un istituto francese.
Gli amanti della montagna e dell'alpinismo sanno benissimo che tra le scalate più difficili ci sono il Nanga Parbat, l'Annapurna, il K2, ma ancora più difficile, tanto che nessun alpinista si è ancora cimentato, è scalare Commerzbank. Chi è che sta scalando Commerzbank?
Unicredit, che evidentemente in questi ultimi due anni è stato in grande attività e quindi, come noto, ha lanciato una offerta anche in questo caso su Commerz, ha rastrellato il 20% di Commerzbank, BlackRock avrebbe rastrellato un ulteriore 4% e c'è il sospetto abbastanza consistente che dietro questa acquisizione possa esserci un accordo o un mandato addirittura da parte di Unicredit. Il timore è abbastanza evidente che il tentativo di scalata da parte di Unicredit possa fallire per l'opposizione non solo dei vertici dei dipendenti dei sindacati di Commerce, ma anche, come noto, del governo tedesco. L'unica consolazione in questo caso per Andrea Orsel sarebbe una super plusvalenza, ne sta mettendo insieme diverse e quindi si aggiungerebbe anche quella su Commerzbank.
Nel prossimo punto in scaletta lei mi ha scritto prosi e bensat, è un'altra citazione latina o...
No. Per chiudere il capitolo, diciamo, su il protagonismo delle imprese italiane nei mercati borsistici, sembrava importante segnalare che si è chiusa con successo la scalata da parte di Mediaset for Europe, quindi della holding che è guidata da Pier Silvio Berlusconi, quella insomma di Canale 5 annessi, offerta su ProSiebenSat, che è uno dei canali televisivi più importanti in Germania. Mediaset ha preso la maggioranza appunto del gruppo, dell'azienda tedesca, da quasi 4 miliardi di ricavi, ma quello che è forse più interessante, in questo caso non c'è stata di fatto un'opposizione da parte del governo, quello che è interessante è che a questo punto Mediaset for Europe, per effetto di questa acquisizione, potrebbe diventare contendibile e quindi potrebbe essere oggetto di un'eventuale scalata borsistica. Vedremo come Pier Silvio riuscirà appunto a gestire questa partita, perché dopo l'offerta pubblica di acquisto e scambio la Fininvest detiene il 33,8% del capitale e il 47,5% dei diritti di voto, Vivendi il 3,1%, Simon Fiduciaria il 13% e il flottante vale il 43%, quindi c'è un ampio margine per un'eventuale scalata, non resa facile per la questione dei diritti di voto, un meccanismo appunto costruito ad hoc per difendersi da eventuali scalate, ma tant'è, quello che oggi è impossibile domani potrebbe diventarlo, soprattutto in borsa.
Alle 8:47 minuti è il momento di una nuova suggestiva rubrica proposta oggi dal professor Andrea Di Stefano. È una rubrica, se posso dire, un filo classista, però interessante. È una rubrica che si intitola Altre cose da non dire al villano.
Oddio.
Al villano, naturalmente, non bisogna dire, questo lo sanno tutti, al villano far sapere quanto è buono.
Quanto è buono...
Il
formaggio...
Con le... Non la sa.
Con le pere.
Con le pere, la sa, Questo lo sanno tutti, no? Non bisogna dire quella roba lì. La rubrica che oggi il professor Di Stefano propone è altre cose da non dire al villano. Per esempio...
Che ne so?
Liban. Cioè, io Liban non lo direi. Cioè. Sempre Liban, meglio non dirlo.
Liban è meglio non dirlo in generale.
Sì, ma in particolare...
Attenti a...
Certo. Anche all'elettrauto è bene non dirlo, Liban.
No, vabbè, insomma, dipende.
A meno che non debba restituire del mal tolto, Però al villano io non glielo direi, Liban.
No, tu non glielo diresti.
Fine della rubrica. La Fed.
Sì, e allora finalmente c'è stato il consiglio, il board della Federal Reserve nella giornata, come previsto, del 17 settembre. La Federal Reserve ha tagliato di un quarto di punto i tassi di interesse statunitensi, che quindi oggi sono al 4,25% dal precedente 4,25-4,50, è il primo taglio nel 2025. Powell, prima dell'avvento di Trump, aveva preannunciato un pacchetto di tre tagli che poi ha sospeso per i timori sull'inflazione. Questa volta la Fed ha fatto scattare appunto la prima riduzione. La decisione è stata tuttavia presa tra dissensi e divisioni, perché Stephen Miran, che era appena entrato al vertice con un voto del Senato per un solo voto di scarto, era stata approvata la sua nomina all'interno appunto del board della Federal Reserve, ha votato contro, perché voleva un taglio dei tassi fin da subito più aggressivo di 50 punti base. Tra tutti i 19 partecipanti al board, è stato l'unico a votare appunto per i 50 punti base, quindi contro la decisione, ma nel frattempo il board ha comunque annunciato che ci saranno due ulteriori tagli, sempre di un quarto di punto, a ottobre e dicembre, quindi entro la fine dell'anno sostanzialmente il tasso ufficiale degli Stati Uniti dovrebbe scendere al 3,5%, 3,75% per effetto di questi tagli. Nel frattempo sempre più evidente lo scontro sul futuro del board della Federal Reserve, perché si è arrivati persino alla Corte Suprema per la richiesta di licenziamento di Lisa Cook, di cui avevamo già parlato diverse volte da questi microfoni.
Facciamo una previsione: salta prima Powell o salta prima Juric sulla panchina dell'Atalanta?
Credo che salti prima Juric.
Ah sì, regge? Quindi...
secondo me reggerà almeno fino alla primavera del prossimo anno. Non
quindi
credo.
La Fed possono continuare a cantare People Love the Powell.
Sì, possono continuare a cantarlo, anche se è evidente che l'accerchiamento sta comunque avendo dei risultati abbastanza importanti, soprattutto se riuscirà l'operazione abbastanza clamorosa di costringere alla rimozione il board della Fed di una sua consigliera, appunto la Lisa Cook, che ha respinto la richiesta di dimissioni, e la Corte d'Appello ha già respinto il licenziamento che era stato disposto da Trump. Quindi adesso è vero che la Corte Suprema, come è noto, ha maggioranza di destra, ma essendo l'episodio molto importante, la vicenda molto importante, non è detto che la Corte Suprema confermi il licenziamento, e potrebbe invece confermare la sentenza della Corte d'Appello che ha cancellato il licenziamento della Cook.
Teniamo la Fed, teniamo Trump e aggiungiamo stablecoin.
Aggiungiamo stablecoin perché credo che abbia un grande peso la notizia ripresa oggi dal Financial Times, che secondo me si intreccia con le vicende della Federal Reserve, perché Eric Trump, che è uno dei figli di Trump ed è il principale protagonista degli affari nel comparto delle cripto della famiglia, ha dichiarato proprio in questi giorni che le stablecoin sono sostanzialmente la migliore soluzione per salvare il dollaro statunitense. Questo capisce perché da tempo attraverso la Trump Media e Technology Group Eric Trump sta lavorando sia alle due Bitcoin, Melania e Trump, o meglio Memecoin, che hanno fatto perdere già alcune centinaia di milioni di dollari a chi aveva sottoscritto, acquistato il meme durante l'ascesa post insediamento. Ma in realtà la cosa più importante è che Liberty Financial vuole lanciare appunto una stablecoin in dollari, e quindi gli interessi della famiglia Trump si intrecciano su questo tema, stablecoin che secondo Banca d'Italia alla vigilia dell'Ecofin informale di Copenaghen ha sottolineato che la scorsa settimana la capitalizzazione globale delle criptoattività ha superato i 4.000 miliardi di dollari USA, e le stablecoin ora rappresentano quasi 300 miliardi, cioè il 7,5% del mercato delle cripto, con una crescita del 75% su base annua.
L'ascolto le domanda, professor Di Stefano, ma comincerete sempre a quell'ora lì?
Eh sì, cominceremo sempre alle 8.15 e chiuderemo alle 9.
Che vuol dire che è praticamente già finita la trasmissione, e quindi un ultimo argomento, dai!
L'ultimo argomento è l'incredibile vicenda della multa ad Amazon. La procura aveva chiesto ad Amazon più di 1.2 miliardi per evasione dell'IVA tra il 19 e il 21 sulle vendite appunto effettuate in Italia. C'è stata una trattativa invece condotta dal vice ministro con delega all'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, e quindi l'Agenzia delle Entrate invece del 1,2 miliardi chiesto dalla Procura ha fatto uno sconticino di ben 600 milioni, quindi la richiesta del fisco formale ad Amazon si è ridotta della metà. Ora 600 milioni, se non vado errato, sono una cifra abbastanza importante per il bilancio dello Stato italiano. Non dico che ci viene fuori come dire, un contributo in più per la sanità, però anche sì.
Visto che ha pronunciato la parola fisco, dica in due parole quanto le manca, quanto ci manca,
manca
che vulnus ha creato e sta creando l'assenza del professor Alessandro Santoro.
Manca tantissimo.
E se no sente il podcast e poi dice...
Potranno capire, io stamattina avrei voluto un approfondimento sugli annunci taglio IRPEF, ma siccome non sono così bravo non la sento di parlare di quello.
Peccato poi soprattutto che il professor Santoro è un grandissimo ballerino di twist, quindi sarebbe stato perfetto.
Questo in questa... lo sapevo.
Sì, sì, assolutamente. Vabbè, siamo già arrivati alla fine della trasmissione.
Il miglior economist del Fondo Monetario Internazionale.
Quello
è.
Quella roba lì. Peccato, perché il professor Di Stefano aveva preparato per voi una nuova, ancora altra nuova rubrica. Ma non ci abbiamo il tempo.
Alla prossima.
La teniamo per la prossima volta. Una rubrica che si intitola Parole che se gli togli la sillaba finale le... stanno in piedi lo stesso, ma significano un'altra cosa. Non la diciamo, cioè non facciamo l'esempio, sennò la bruciamo. Lo usiamo come teaser, così la gente dice, chissà cosa. Com'è? Poi alla fine quella rubrica stanno. Vabbè, è finita così. Peccato.
Buon fine settimana, alla prossima.
Anche lei si riguardi, mi raccomando.
Assolutamente.
Arrivederci.
Spiri Gonzales, non lasciarmi mai più. Hey Rosita, come down at the cantina. They're giving grape stamps with tequila.